State ascoltando SBS Italian.
È arrivato il momento di ritrovare il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere.
Se invece osate chiedere, scriveteci a italian@sbs.com.au o mandateci un messaggio sulla pagina facebook.com/sbsitalian. Ma diamo il benvenuto questa mattina all'agente di immigrazione Emanuela Canini. Ben ritrovata.
Buongiorno a tutti.
Tantissime notizie, Emanuela, stamattina apriamo davvero con una breaking news, ovvero con una modifica ad una legge che farà contenti molti di voi e molte di voi all'ascolto. Dunque, chi ha un visto 457 o 482, e poi ci spiegherai bene di che si tratta, e non ha lavorato le ore previste o per nulla a causa del Covid-19, potrà far rientrare questo periodo nel conteggio degli anni necessari per accedere alla residenza permanente. Emanuela, chiariamo innanzitutto i dettagli di questa nuova legge Covid di transizione per gli sponsorizzati. Innanzitutto, chi viene coperto e in quali date?
Immagino che gli interessati abbiano già afferrato di che stiamo parlando, ma rispieghiamo la situazione per maggiore chiarezza per chi non conosce le procedure. Esiste un percorso di residenza permanente che si effettua passando da un visto TSS 482 o un visto 457 per chi ancora ce l'ha, dove si deve lavorare per 3 anni o per 2 anni per chi rientra in una legge vecchia per un datore di lavoro, e poi questi può risponsorizzare il lavoratore per la residenza permanente. Come vanno fatti questi anni? Il lavoro deve essere full time e deve rispettare lo stipendio pattuito alla richiesta del visto. In questo periodo il lavoratore ha gli stessi diritti degli australiani, quindi ferie pagate, malattie e tutto il resto. In più può anche prendere delle ferie non pagate. Sappiamo che molti espatriati preferiscono tornare a casa ogni tanto con dei soggiorni prolungati e quindi scelgono di prendersi delle ferie non pagate. Queste normalmente non vengono incluse nei 3 anni o nei 2 anni, sempre con la legge vecchia. Nei 3 anni di lavoro validi per la residenza permanente. Quindi questa è la situazione e le regole in tempi normali. In tempi straordinari come questo del Covid, il governo ha modificato la legge che è già in atto da 3 giorni, quindi dal 24 novembre, per fare in modo che chi è stato svantaggiato dalla pandemia non debba ulteriormente soffrirne. E meno male, aggiungo io, perché già le persone con i visti temporanei non hanno ricevuto i sussidi, quindi ben venga questa misura di compensazione. Quindi ci sono delle facilitazioni per chi non ha lavorato in modo conforme alle regole del visto e tutto il periodo di lavoro potrà essere calcolato per la residenza permanente. Le facilitazioni si applicheranno al periodo dal 1 febbraio 2020 al 24 novembre, che è la data dell'uscita della legge, per chi ha già richiesto la residenza permanente, quindi in un certo senso è anche retroattiva. E per i nuovi che invece la richiedono dal 24 in poi pure si applicherà. Quanto dureranno queste facilitazioni? Per ora il governo non ha posto un limite e lo farà quando probabilmente la situazione Covid tornerà alla normalità. Quindi in linea generale possiamo dire che si applicheranno dal 1 febbraio in poi.
Emanuela, chiariamo meglio che cosa si intende per lavoro non conforme alle regole del visto, di cosa si tratta e perché è importante?
È importante perché bisogna distinguere le categorie di persone che vi rientrano e quelle che ne rimangono fuori. Quindi ci rientra chi ha lavorato meno di 35-38 ore a settimana, a seconda di com'è normalmente il contratto in quell'occupazione, ci rientra chi ha preso ferie non pagate e chi ha subito un'interruzione del lavoro a causa della chiusura forzata per legge di certe attività commerciali, come ad esempio è successo in ristorazione. Quindi in inglese dicono stood down, però innanzitutto bisogna dimostrare che questo è avvenuto a causa del Covid e quindi non per altre motivazioni, ma soprattutto queste sono tutte situazioni dove il contratto di lavoro è ancora in essere, quindi queste persone a un certo punto tornano a lavorare full time con lo sponsor, chi prima e chi dopo. Infatti l'unica categoria che non rientra in queste facilitazioni è quella di chi ha invece concluso definitivamente il contratto di lavoro, chi è stato licenziato nel vero senso della parola e non torna a lavorare con lo sponsor. Non avrebbe neanche senso in effetti tanto più perché per la richiesta di residenza permanente non ci sarebbe neanche più uno sponsor, quindi comunque questa persona non potrebbe procedere. Quindi abbiamo bisogno che il contratto di lavoro sia in essere e che tutte queste variazioni al lavoro riguardino solo le ore lavorate, senza aver cambiato le proprie mansioni. Chiaramente poi, avendo lavorato meno ore, alla fine dell'anno lo stipendio sarà anche inferiore a quello pattuito inizialmente con il visto, e questo sarà accettabile purché nel periodo dove invece si è lavorato full time lo stipendio sia ancora conforme e proporzionato.
Ecco, questi sono tutti i dettagli. L'ultima cosa è che c'è anche un'ulteriore concessione per una specifica categoria di persone. Chi sono?
Sì, sono le persone che hanno superato la soglia massima di età per la residenza permanente. Normalmente queste persone oltre i 45 anni o oltre i 50 anni per chi rientra in un'altra legge vecchia possono avere la residenza permanente solo se lavorano per 3 anni con lo sponsor a uno stipendio molto alto, che quest'anno il minimo è di 153.600. Ovviamente, come ho detto poc'anzi, molte persone, non avendo lavorato sempre full time, avranno avuto la busta paga più leggera e alla fine dell'anno i conti non tornano. Anche in questo caso, queste persone col visto TSS 482 o 457 che non hanno raggiunto questo stipendio di almeno 153.600 possono comunque fare la richiesta di residenza permanente, purché lo stipendio sia rimasto conforme nel periodo in cui invece hanno lavorato full time. Quindi anche qui si applica la data del 1 febbraio 2020, quindi prima di quella data non si applicheranno le facilitazioni, dopo quella data invece sarà possibile.
Ricordiamo che stiamo parlando con Emanuela Canini, agente di immigrazione. Questo è il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia. E oggi ci sono tante novità che riguardano i visti. A proposito dei problemi che sono sorti con l'arrivo della pandemia, adesso ci ricolleghiamo con questa domanda che è arrivata su facebook.com/SBS Italian. Giunto a Sydney nel settembre 2016 con un working holiday visa, il nostro protagonista ha trovato lo sponsor a gennaio 2017 come parrucchiere. Nel settembre 2017 parte la richiesta per lo sponsor visa e dopo un anno, a settembre 2018, il Dipartimento dell'Immigrazione ha concesso i 2 anni per il visto sponsorship. Cerco di riassumere. A fine marzo 2020 il datore di lavoro lo ha messo in dimissione senza licenziarlo, furloughed, o come qua si dice appunto stood down, per via del Covid-19, senza più farsi sentire. A quel punto il ragazzo ha deciso di cercarsi un altro sponsor, visto che con il 457 poteva fare una 2+2. Lo ha trovato un giorno prima della scadenza del visto, è partita la nuova sponsorizzazione a settembre 2020. Il ragazzo e il datore hanno firmato il contratto e il datore ha iniziato a pagare la superannuation e lo stipendio. Francesca, se mi vuoi aiutare a raccontare questa storia...
Ti faccio riprendere un attimo fiato, dai!
Che è molto lunga e complessa,
allora,
ma dobbiamo spiegarla bene.
Sì, assolutamente. La seconda parte è che dopo circa un mese l'agente di immigrazione sostiene che il ragazzo non avrebbe dovuto lavorare con questo nuovo datore di lavoro perché appunto avrebbe dovuto attendere la risposta del Dipartimento di Immigrazione. Lo ricordiamo dunque, tra il 2017 e il 2018 ha lavorato per un anno intero in attesa del visto della sponsorizzazione. Allora, questi tutti i dettagli, è vero che avrebbe dovuto attendere la risposta del Dipartimento prima di iniziare le pratiche di visto con il secondo datore di lavoro, Emanuela, e anche rischia di vedere andare tutto in fumo e di essere, insomma, da una parte licenziato dal primo lavoro e dall'altra di non poter appunto ottenere un visto con il secondo?
Purtroppo è vero, non avrebbe dovuto lavorare. Praticamente il problema principale, che molti ancora non sanno, è che le regole non si applicano a tutti i casi allo stesso modo. In questo caso, lavorare per lo sponsor quando si attende l'approvazione della sponsorizzazione si può fare o meno a seconda del visto, del tipo di visto che si ha in quel momento. Quindi nel primo caso lui veniva da un visto working holiday ed ha lavorato tra il 2017 e il 2018 in attesa della sponsorizzazione. Il working holiday visa permette di lavorare per un datore di lavoro per un massimo di 6 mesi e quindi, sempre che non abbia superato i 6 mesi, lui ha potuto lavorare con lo sponsor anche prima dell'approvazione. Nel secondo caso lui veniva da un visto 457 che già aveva, la cui condizione è di lavorare solo per lo sponsor che è stato originariamente approvato, a meno che non ne sia stato approvato un altro e quindi il secondo. Quindi lavorando per il secondo sponsor prima dell'approvazione, lui ha infranto le regole del visto 457 e per questo potrebbe incappare in una cancellazione del visto stesso. Poi se questo avverrà o meno chiaramente dipende dal Dipartimento di Immigrazione, è possibile che faccia dei controlli a campione, ad esempio con i dati dell'Ufficio delle Tasse e veda che non combaciano i periodi di paga con quelli del visto, quindi non si trova in una bella situazione, però insomma bisognerà vedere poi come andrà a finire.
Insomma, non una situazione facile. Posso intanto fare un piccolo aggiornamento, Francesca? Perché siamo veramente arrivati 28 giorni senza nuovi casi di coronavirus nel Victoria, quindi direi che possiamo festeggiare anche nel Victoria. Mi sembra una bella
è
notizia.
È una bella notizia da dare questa mattina.
Emanuela, vienici a trovare la prossima volta. Vieni qua in studio.
Mancherò, sicuramente.
A inizio novembre invece il governo ha rinnovato la collaborazione tra ATO, l'Ufficio delle Tasse, e il Ministero dell'Interno per altri 2 anni. L'obiettivo sarà ancora una volta quello di fare controlli tramite lo scambio di dati. Che cosa è emerso nell'ultimo anno, Emanuela, e quanti lavoratori illegali sono stati scoperti?
L'Ufficio delle Tasse e il Dipartimento di Immigrazione vanno ormai sempre più a braccetto, i controlli aumentano, in particolare i dati che incrociano sono i tipi di visti passati e quelli attuali e di conseguenza le condizioni di visti stessi delle persone, poi i dati degli sponsor e degli sponsorizzati, tutti i movimenti aeroportuali, i dati addirittura degli agenti di immigrazione che hanno fatto quei visti e i dati delle scuole dove hanno studiato quelli che hanno un visto studio, quindi praticamente vanno a controllare tutte queste cose, per quello infatti poi mi riferivo alla domanda precedente del nostro ascoltatore che ci potrebbe essere un pericolo di controllo dati. Da questi controlli e da altre fonti nel 2019-2020 sono stati individuati meno di 1000 lavoratori illegali, dato in calo rispetto all'anno prima. Questo sicuramente a causa della pandemia, quando erano circa 1600. Quando dico lavoratori illegali significa con visto ma senza permesso di lavoro o contro le restrizioni lavorative del visto. Inoltre sono stati identificati circa 19.000 persone illegali, e cioè proprio senza visto, dato invece in aumento rispetto all'anno l'anno prima quando erano 14.000, anche questo molto probabilmente a causa del Covid, perché non sono riusciti ad andare via. Molti di questi solitamente vengono rispediti nel proprio paese abbastanza velocemente, ma quest'anno, dato che i confini erano chiusi in molti paesi, questo non è stato possibile, così sono stati messi in detenzione, dove infatti troviamo un aumento enorme, 18.000 persone in detenzione contro i 7.000 dell'anno scorso. I centri di detenzione infatti sono stati un po' sovraccarichi durante il picco della pandemia, perché appunto non è stato possibile far partire le persone.
Eh sì, sono effettivamente più che raddoppiati i numeri. Allora, l'ultima domanda, Emanuela, per questa mattina, promesso, perché ti abbiamo tenuto parecchio e con storie abbastanza articolate. La settimana scorsa il ministro della popolazione, delle città e delle infrastrutture urbane, Alan Tudge, ha annunciato la ripresa delle cerimonie di cittadinanza in tutti gli stati e territori australiani, con i test e gli appuntamenti proprio di persona che sono anche ricominciati nel Victoria. Quindi, insomma, quali sono i numeri da smaltire? Insomma, quanto si dovrà aspettare per queste nuove cerimonie in presenza?
E finalmente i test di cittadinanza sono ricominciati a pieno ritmo. Purtroppo però abbiamo lunghe code da smaltire, in particolare a Sydney e Melbourne, dove non solo ci sono più richieste normalmente, ma hanno riaperto i centri per i test molto più tardi rispetto alle altre città australiane dopo la chiusura per il Covid. A Sydney vediamo che stanno arrivando gli appuntamenti per i test a chi aveva fatto richiesta un anno fa, mentre a Perth e Brisbane sono molto più veloci, danno appuntamento dopo circa 6 mesi al momento. A Melbourne i centri hanno appena riaperto, quindi vedremo con che ritmo si muoveranno. In ogni caso sono stati 30.000 i test effettuati dal 1 luglio e ci sono ancora 117.000 persone in coda per farli, di cui il 40% in Victoria. E il governo ha deciso di aumentare le risorse a Melbourne e Sydney per smaltire più in fretta le code, e le cerimonie virtuali continueranno in aggiunta a quelle in persona, se si preferisce, in modo da fare ancora più in fretta. Dal 31 marzo sono state 90.000 le persone che sono diventate australiane con la cerimonia virtuale, mentre da giugno fino a fine ottobre sono state 14.000 quelle che hanno scelto la cerimonia di persona da quando hanno riaperto. Quindi si tratta veramente di avere pazienza e aspettare il proprio turno.
Noi ringraziamo allora Emanuela Canini, ci diamo appuntamento tra 2 settimane, sempre il venerdì mattina su Radio SBS.
Grazie a voi, alla prossima.
Se vorrete riascoltare l'intervento dell'agente di immigrazione Emanuela Canini, potrete farlo nel corso della giornata sul nostro sito, che è sempre quello, sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.